minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo della legge antifumo in Italia, entrata in vigore 3 anni fa, e di Alzheimer. Come sempre, prima di entrare in tema, alcune buone notizie. Al via l'eco bonus per gli autotrasportatori, una soluzione per incentivare il trasporto via mare e ridurre quello su gomma. Per combattere la congestione del traffico, migliorare la sicurezza e l'ambiente, bisogna cambiare strada. Ne ha convinto il Ministero dei Trasporti, che ha finalmente concretizzato l'impegno annunciato nel 2006 a favore delle autostrade del mare. L'invito rivolto agli autotrasportatori è quello di dimenticare le solite strade e imbarcare i TIR. La nuova via abilità consiste in rotte marine dedicate al traffico merci che collegano porti strategici e particolarmente attrezzati. Principale incentivo per il loro utilizzo è l'eco bonus, un rimborso economico pari al 30% del biglietto marittimo. Una rete di solidarietà per 500 senza casa, 15.000 quintali. Sono i viveri che le Caritas parrocchiali di Bologna hanno distribuito gratuitamente e per quasi 500 senza tetto del capoluogo emiliano. Le mense dell'associazione garantiscono tutte le sere 170 pasti. L'amministrazione comunale gestisce circa 280 posti letto. La Caritas non dispone di strutture di accoglienza, ma collabora con il Centro delle Suore di San Vincenzo e quello della Confraternita della Misericordia, che ospitano complessivamente 40 senza tetto. La prossima settimana la legge italiana antifumo nei locali pubblici compirà 3 anni. Andiamo a vedere se e cosa è cambiato nel comportamento degli italiani con questo divieto introdotto il 10 gennaio dello scorso anno. Di 3 anni fa. Ne parliamo con Giacomo Mangiaracina, presidente della SITAB, la Società Italiana di Tabacologia, e coordinatore dell'area tabagismo della LILT, la Lega Italiana Lotta ai Tumori. Mangiaracina, benvenuto.
Grazie.
Allora, 3 anni dall'entrata in vigore della legge antifumo in Italia, possiamo fare un bilancio? I fumatori sono diminuiti?
I fumatori sono diminuiti in modo particolare nei primi 2 anni, quindi 2005-2006, diminuito anche il consumo di tabacco di circa il 6%. Tuttavia, in questo ultimo anno 2007 abbiamo registrato un piccolo incremento dell'1%.
Dovuto a che cosa?
Probabilmente c'è uno zoccolo duro di fumatori che tende a fumare di più, perché si è avuto un incremento, per esempio, del consumo di tabacco trinciato, cioè quelli che si fanno le sigarette da soli, un lieve incremento del consumo di sigari. Quindi, in altre parole, c'è questo zoccolo duro che fuma di più. Ovviamente tutto questo ci mette in allarme e ci fa capire che la legge è importantissima, perché veramente, oltre ad aver avuto dei risultati in termini concreti, ha proprio cambiato le abitudini degli italiani, ha restituito anche un principio di democraticità, nel senso che i fumatori sono il 12% sono 12 milioni, il 22% della popolazione, ciò vuol dire che l'88% degli italiani non fuma. Quindi praticamente si è ripristinato anche questo concetto di democraticità, e quindi che si facciano minoranza. Ecco, questo è già importante poterlo definire. D'altro canto scopriamo anche che la legge da sola non è sufficiente, occorre anche altro ed in particolare occorre la prevenzione, considerando che un ragazzo su tre fuma e l'80% dei ragazzi fa l'esperienza del fumo, quindi prova. Poi fra questi ci saranno dei ragazzi che diranno sì e dei ragazzi che diranno no, e chi dice sì appunto è il 33% circa, il 30% dei giovani, quindi un ragazzo su tre diventa fumatore. Questo è un dato allarmante che ha fatto sì che il Ministero della Salute il 24 gennaio organizzasse proprio un convegno su cosa c'è ancora da fare. Quindi ci sarà questo convegno di esperti di tutta Italia dove discuteremo su quello che c'è ancora da fare e in modo particolare la prevenzione nelle scuole. La stessa cosa sta facendo la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che a maggio farà un congresso su fumo e giovani, soprattutto per studiare le nuove tendenze, quindi i nuovi giovani, le mode, e come è possibile incidere efficacemente in questo sistema.
Ma chi ancora fuma ormai accetta senza criticare il fatto di dover uscire da un ristorante dopo aver mangiato, a meno che questo non abbia un'area fumatori?
Sì, ecco, diciamo
è entrato nel costume, ecco.
Sì, assolutamente, questa è una delle leggi che è stata più accettata e rispettata dagli italiani. Naturalmente il problema, per esempio, rimane quello delle cicche, la cattivissima abitudine di buttare le cicche per terra crea un inquinamento ambientale pazzesco e anche una spesa pubblica notevole, perché i costi per lo smaltimento delle cicche, per esempio quelle che si vanno ad infilare nei sanpietrini e quindi richiedono una pulizia più accurata, che diventa impiego di tempo e quindi impiego di denaro. Tutto questo ha fatto sì che si stanno mobilitando delle azioni a livello nazionale per cercare di limitare questo problema e quindi educare i fumatori a non buttare per terra le cicche, quindi per un decoro ambientale e anche per questioni appunto di spesa pubblica. E naturalmente invitare tutti gli esercenti pubblici a mettere dei posaceneri all'esterno. Ora, questa modifica però del comportamento del fumatore, cioè prima fumava dentro, adesso fuma fuori, ha creato e creerà inevitabilmente una nuova moda, no? Il piacere di uscire fuori per socializzare, magari non le serate d'inverno, ma anche d'estate, per esempio. Questo naturalmente implica un'azione, come dicevo, diversificata, di maggiore efficacia, che non sia soltanto la legge.
Lei prima accennava ai minori. Come stiamo con la vendita di sigarette ai minori nelle tabaccherie e ancora di più dalle macchinette distributrici di sigarette?
Ecco, in Italia sembra che sia una cosa impossibile eliminare le macchinette che distribuiscono sigarette. Addirittura c'è la proposta del Ministro della Salute, così come è stata fatta anche altrove, di utilizzare delle tessere che possano identificare l'età del consumatore nelle macchinette. Ora, dico io, sarebbe molto più semplice eliminare le macchinette, piuttosto che ricorrere a questi sotterfugi che non danno risultato, nel senso che chiunque può farsi prestare la tessera, infilarla
e comprare, certo,
e prendere le sigarette. Quindi quello che noi proponiamo come Società Italiana di Tabaccologia, per esempio, è proprio quello della eliminazione tout court di queste macchinette. Quello che si è riusciti ad ottenere attraverso anche l'impegno del Codacons in questa direzione è quello di attivare le macchinette dalle 10 di sera fino alle 7 del mattino. Però, insomma, riteniamo
sempre un deterrente.
Sì, sembrerebbe un deterrente perché i ragazzini, insomma, a quell'ora, però, insomma, a noi ci sembra
un po' poco ancora.
Sì, molto poco, insomma, quindi non è centrare l'obiettivo. Quindi sarebbe opportuno eliminare le macchinette e comunque poi sviluppare una serie di interventi in ambito scolastico. Questa ormai per noi è la strada su cui bisogna agire.
Mangiare cina è ancora presto per dire se c'è una diminuzione di casi di cancro ai polmoni, perché ci vorrà del tempo per questo, ma ci sono meno casi di infarto?
Assolutamente sì, che c'è uno studio in Piemonte e uno nel Lazio che dimostrano proprio che in questi 2 anni dall'entrata in vigore della legge c'è stata una riduzione significativa dei casi di infarto acuto. E questo ci sembra l'altro dato interessante, ma anche lei citava il caso del tumore al polmone. Abbiamo una riduzione del tumore del polmone nel sesso maschile ed un sensibile incremento nel sesso femminile. E questo continua.
Da cosa è data questa differenza?
Ma lei tenga conto che negli anni 50 e prima fino agli anni 50 il tumore polmonare nella donna non esisteva, o era una...
Perché non fumava?
Evenienza rarissima, esatto. Quando poi le donne hanno cominciato a fumare, io ricordo che nel 70 ci fu un grosso convegno all'Istituto Ettore Majorana, il primo convegno mondiale di pneumologia, in cui si lanciò l'allarme tumore polmonare nella donna. Ebbene, sono passati più di 30 anni e il problema rimane, non si è riusciti a contenere questo enorme problema, al punto che il tumore del polmone della donna oggi sta superando quello della mammella, che è il più diffuso, e negli Stati Uniti il sorpasso c'è già stato. Allora, questo è un dato drammatico e quindi bisogna attuare queste misure di prevenzione proprio rivolto al femminile, quindi bisogna dire, insomma, che le donne stiano attente, anche perché sembra che abbiano una maggiore vulnerabilità rispetto al sesso maschile. La stessa cosa per esempio per l'alcol, quindi le donne sono più sensibili all'alcol rispetto ai maschi.
Cosa ne pensa di provvedimenti presi in alcune città italiane di non permettere il fumo nei parchi?
Sono interventi che fanno parlare indubbiamente e sono sempre collegati con il decoro ambientale, con la pessima abitudine di buttare le cicche per terra, addirittura il pacchetto intero di sigarette.
Tra l'altro ci sono ancora persone che gettano i pacchetti vuoti dal finestrino dell'auto.
Ma la cosa peggiore è quando dai finestrini delle auto si buttano le cicche accese. Bisogna ricordare a chi ci ascolta che tutti gli incendi ai margini delle autostrade, quindi delle strade, sono dovuti proprio al lancio delle cicche accese, che con il colpo di vento aumentano la fiamma, quindi il carbone si accende maggiormente e rotolando va a bruciare, in modo particolare questo si verifica d'estate quando la vegetazione ai margini delle strade è secca e quindi facilmente combustibile, e quindi questo è un grave pericolo insieme con il fumo alla guida in generale. Ecco, proprio io e i miei collaboratori abbiamo fatto una ricerca che dimostra che il fumare alla guida è più pericoloso rispetto all'uso del telefonino. Cioè abbiamo addirittura filmato i fumatori e abbiamo esaminato fotogramma per fotogramma tutti i momenti distrattivi del fumo, e quindi poi facendo le medie ci siamo resi conto che la somma degli aspetti distrattivi del fumare alla guida supera quello del telefonino. Quindi,
però il telefonino è vietato e fumare no.
Esatto, quello che noi proponiamo è che sia sanzionabile anche il fumo alla guida, attenzione, non in auto, cioè se uno vuole fumare si accosta al margine della strada, fuma e riparte, però non guidando, perché fra l'altro diventa un elemento distrattivo aggiunto. Se consideriamo per esempio che la persona può accendere la radio, può fare qualcosa, può spostare qualcosa nell'abitacolo, intanto squilla il telefonino e in più fuma, diventa un elemento distrattivo aggiunto che aggrava sicuramente il rischio durante la guida.
Mangiare cina, l'Italia è stata tra le prime a legiferare in questo senso, un esempio per gli altri paesi europei come la Francia, il Portogallo e la Lituania, che proprio in questi giorni stanno adottando le leggi antifumo.
Assolutamente sì, c'è anche da dire che nel febbraio di questo anno 2007 abbiamo avuto proprio, cioè io sono stato invitato in Francia a tenere a battesimo l'entrata in vigore della legge francese e d'altro canto dei parlamentari francesi erano venuti proprio in Italia l'anno precedente ad incontrarsi con Sirchia, con me e con altri esperti proprio perché hanno voluto constatare con mano l'efficacia di questa legge e naturalmente tutti gli annessi e connessi, significa cosa ha comportato anche a livello di gestione parlamentare, no? Di iter parlamentare, cosa vuol dire riuscire a portare in porto questa nave e quindi a far approvare questa legge. In effetti è stato difficile il cammino, gli ascoltatori non sanno che in Parlamento ci furono delle battaglie aspre e forse ricorderanno quando nei salotti di Vespa porta a porta ci furono degli scontri, per esempio della Confesercenti, capeggiata da Billet, contro il ministro Sirchia, perché si diceva che i ristoratori avrebbero avuto una perdita del profitto. Noi invece abbiamo dimostrato, e quando dico noi intendo la società scientifica di tabaccologia, perché a noi quello che interessa è il dato scientifico ovviamente, e la letteratura scientifica già riportava che nei paesi in cui erano state applicate le leggi antifumo, quindi il divieto di fumare nei pubblici esercizi, i profitti dei gestori erano addirittura aumentati. E d'altro canto oggi è possibile anche constatarlo in Italia, quindi non è vero che c'è stata una perdita dei profitti, ma c'è stato un incremento e le altre nazioni questo lo hanno capito, lo stanno facendo.
Grazie a Giacomo Mangiaracina, presidente della SITAB, la Società Italiana di Tabaccologia e coordinatore dell'area tabagismo della LILT, la Lega Italiana Lotta ai Tumori. Mangiaracina, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Dal 7 gennaio partirà la campagna di predizione e prevenzione dell'Alzheimer promossa da ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati e Confartigianato Persone. Lo slogan della campagna è «Se non ricordi, non hai futuro». Vediamo di cosa si tratta con Fabio Menicacci, segretario generale di ANAP. Menicacci, ben trovato.
A lei e agli ascoltatori.
Prima di parlare della campagna, spieghiamo agli ascoltatori cos'è l'ANAP, di che cosa si occupa.
L'Associazione dei Pensionati di Confartigianato è un sindacato di pensionati che difende gli interessi della categoria, ma che ha cercato negli anni di caratterizzarsi proprio con delle battaglie che vanno nei confronti del superamento dell'inabilità e dei problemi legati all'inabilità.
Qual è la situazione Alzheimer in Italia?
Ma la situazione Alzheimer è preoccupante. Noi abbiamo tentato uno studio su basi ISTAT. E abbiamo rilevato che anche la parte che viene scoperta ufficialmente di questa malattia è preoccupante. Si parla di oltre 300.000 persone affette da Alzheimer, persone che da dati ISTAT sono state ricoverate per questa infermità. Ma se vediamo i dati fatti da associazioni come Alzheimer Italia o Alzheimer Europe, il fenomeno è sconcertante perché siamo intorno a 1 milione di persone colpite da questa malattia.
Si può quindi considerarla un'emergenza in Italia?
Ma guardi, oltre che emergenza, noi la stiamo lanciando questa campagna di prevenzione usando una formula che è molto brutta. Noi abbiamo paura che sia un po' la peste del terzo millennio, che è una malattia silenziosa, non è una malattia che è traumatica, per cui uno magari si rende conto di essere affetto da Alzheimer dopo 6-7 anni che ne soffre, con piccoli segnali che se presi in tempo, cioè se predetti o prevenuti, riescono comunque a bloccare o a fermare l'insorgenza della malattia. Altrimenti, più delle volte, sembra sciocco dirlo, ma i sintomi dell'Alzheimer sono stupidi. Non ci si ricordano più i nomi, non ci si ricordano più gli appuntamenti. Va a colpire la malattia i centri del cervello, che sono quelli della memoria, quelli del ricordo, quelli della possibilità di vita quotidiana poi.
Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, come si pone l'Italia rispetto ad altri paesi europei per queste persone?
Questo purtroppo è un altro dato sconcertante della nostra ricerca. Abbiamo avuto modo di pubblicarlo. In Italia vi sono oltre 2,5 milioni di famiglie che presentano disabili con Alzheimer o con altre infermità disabilitanti e che occorrerebbero di assistenza domiciliare. Ma purtroppo di questo 2,5 milioni di persone soltanto 499.000 famiglie usufruiscono dei servizi di assistenza domiciliare pubblici. Tutto il resto sono famiglie senza disabili che non usufruiscono dell'assistenza pubblica, ma che si attrezzano in famiglia. per cui con grandissimi costi economici e con rischi, perché più delle volte le persone, anche se mostrano tanto amore, non è che poi sono delle persone preparate ad assistere un malato.
Come si è arrivati alla realizzazione di una campagna di prevenzione dell'Alzheimer?
Noi ci siamo arrivati perché il problema i nostri soci lo sentono, essendo una categoria di pensionati, è una di quelle malattie che poi mette paura ad averla a casa o a soffrirne. Per cui abbiamo cercato di interessarcene, abbiamo iniziato d'accordo con gli organi dell'associazione in un'assemblea che con molti soci a cui hanno partecipato, ad investire le quote degli associati sulla prevenzione, per cui d'accordo con l'Università di Roma stiamo finanziando 3 dottorati di ricerca sulla malattia e saranno gli stessi dottorati di ricerca che esamineranno i questionari che noi stiamo proponendo in tutta Italia, che vanno a puntualizzare se la persona che è venuta da noi o che può rivolgersi direttamente alla Federazione Medici Geriatri Italiani che collabora con noi, sono persone che sono a rischio di Alzheimer. Il dottorato di ricerca, come l'abbiamo inteso con l'università, cercherà innanzitutto di mettere insieme il maggior numero di dati possibili per arrivare a quello che è un po' il nostro sogno, quello che è il finale di questi 3 anni di prevenzione e predizione, di riuscire a portare anche lo studio della genetica di questa malattia alla possibilità di trovare delle cure migliori di quelle di adesso.
E qual è il ruolo di Confartigianato?
Confartigianato ha messo a disposizione la macchina organizzativa, gli uffici, gli operatori, per cui abbiamo le sedi in tutta Italia, 118 sedi provinciali, le 20 sedi regionali, tutte le sedi zonali sono in grado online di fornire alle persone che si rivolgono questo famoso questionario di predizione. E poi stiamo mettendo in piedi una serie di corsi di informazione, sempre in accordo con Croce Rossa e con la Federazione dei Medici Geriatri, che sono rivolti ai familiari di chi ha una persona affetta da Alzheimer o a tutte le persone che vogliono essere informate del fenomeno. Abbiamo predisposto una guida pratica di come si comporta con i malati, di come è possibile rapportarsi con loro, che è la cosa più difficile. La distribuiamo gratuitamente durante i corsi di informazione. Speriamo con questo movimento di persone e di strutture che ci si renda conto di quanto grave sia il fenomeno e di quello che può essere fatto per affrontarlo.
Allora, ricordiamo, da lunedì prossimo, 7 gennaio, in tutte le sedi di Confartigianato parte la campagna di prevenzione dell'Alzheimer promossa da ANAP e Confartigianato Persone. Grazie a Fabio Menicacci per essere stato con noi. Buon anno.
Grazie a voi e buongiorno.
Era Fabio Menicacci, segretario generale dell'ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati. Ancora 2 parole sull'Alzheimer con l'iniziativa Il Salotto Alzheimer della Capitale, nata dalla collaborazione tra l'Associazione SOS Alzheimer, la Caritas Diocesana di Roma ed il Centro del Sacro Cuore di Roma. Da lunedì 14 gennaio, ogni lunedì dalle 15.30 alle 17.30 si terranno incontri tematici, si sperimenteranno tecniche e strategie di riabilitazione cognitiva come la musicoterapia, la psicodanza terapia, la logopedia. Per informazioni ci si può rivolgere all'associazione SOS Alzheimer. Il numero di telefono è 06 72 91 01 75 72 91 01 75 da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. E ricordiamo che prosegue la campagna di raccolta di telefonini inutilizzati promossa dal MAGIS, Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo. I vecchi telefonini si trasformano in finanziamenti per i progetti di cooperazione e sviluppo nel sud del mondo, grazie al riciclaggio da parte di una società inglese, la CMR, che separa i dispositivi ormai inutilizzabili da quelli ancora funzionanti. Fino al 27 gennaio i vecchi telefonini possono essere donati anche all'interno dei 59 ipermercati del gruppo Carrefour, che da anni sostiene progetti sociali e associazioni umanitarie. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri.